L'ultima porzione, l'ultimo blocco di Maracana, ore 16:37 di venerdì 2 dicembre del 2022. Siamo ancora sullo 0-2 in favore dell'Uruguay contro il Ghana in questa terza e ultima giornata conclusiva. La doppietta di Derrascaeta è uscito per infortunio, Bentancur al suo posto. L'entrata in campo di Vesino è ancora invece 1-1 a 7 minuti dal termine del primo tempo tra Corea del Sud e Portogallo. Al gol lusitano di Horta ha risposto Kim Jong-un per i Kim Jung-won, chiedo scusa, per la Corea del Sud, con Ghana, tornando a Ghana-Uruguay, che ha sbagliato un calcio di rigore con Ayew e poi è andato in completo blackout a cospetto degli uruguagi, che invece sul campo si stanno conquistando la qualificazione agli ottavi di finale. Abbiamo parlato di tantissimi argomenti in questa puntata del venerdì di Maracanà. Come al solito, il momento migliore per poter fare la somma di tutti questi argomenti è quello in cui li sottoponiamo al direttore Mario Sconcerti. Ben trovato, buon pomeriggio direttore.
Eccoci, ciao ragazzi.
Ecco direttore, ripartiamo ancora dal caso che orbita attorno alla Juventus. Stanno uscendo i primi stralci delle intercettazioni. Come comportarsi in questo caso? Un manuale non solo per noi giornalisti, ma anche per gli appassionati che le colgono, in che chiave vanno lette, con che tono vanno lette, che peso possono avere in questa parte molto preliminare delle discussioni che si apriranno?
Non ti so esattamente dire, non ho capito bene peraltro la domanda, ti dispiace rifarmela.
Prego, che peso devono dare gli ascoltatori, gli appassionati, e che peso dobbiamo dare noi giornalisti a queste intercettazioni che mano a mano a stralci vengono pubblicate?
Dipende da chi le ha fatte. Di solito le intercettazioni sono robe serie. Bisogna vedere, non so, è una domanda strana, cioè che l'importanza è molta anche quella che gli va data.
Che quadro ne emerge? Abbiamo sentito di Chiellini, svelato il messaggio che parlava degli stipendi, la preoccupazione di Bonucci confessata ai dirigenti. Sembra che tutto sommato qualcosina sapessero, si aspettassero anche al comparto squadra.
Ma secondo gli inquirenti sapevano tutto. Tutti sapevano tutto. Questa è la base principale della convenzione degli inquisitori. Quindi io credo si debba credergli. Ci sono poche chance di diversità.
Pochi dubbi, dice, anche se Abodi, facendo ecogravina, ha detto: oh, occhio, non andiamoci giù troppo pesante e non pensiamo che il tutto sia riferito solamente alla Juventus. Come commenta le frasi di Abodi che vengono dopo quelle di Gravina, che diceva no al linciaggio?
Io credo che abbiano ragione tutte e due, nel senso che bisogna stare attenti, in questi casi bisogna stare attenti a quello che si dice, molto attenti, perché ho visto tante situazioni ribaltarsi in un pomeriggio. È una situazione complessa. Credo ci vorrà del tempo per sbrogliare.
Tempo che sembra voler utilizzare la Juventus comunque per anche riavvicinare i rapporti con alcuni elementi di cui all'interno della Juventus si era perso traccia. Si parla tanto del ritorno di Del Piero. Potrebbe aiutare effettivamente soprattutto Max Allegri questo, secondo lei, oppure no?
Io credo che Del Piero e Allegri siano compagni di strada, ma in che modo le possa aiutare questo non te lo so dire. È una situazione complessa.
Rischia di bruciarsi del
solo
Piero.
La Juventus può aiutarsi.
E dicevo, Del Piero rischia di bruciarsi tornando in società in un momento del genere.
Ma intanto è un vicepresidente, non è un presidente. Quindi le responsabilità sono molte, ma sono minori. E poi ci sono delle situazioni in cui se si vuole rischiare, bisogna provare. Ma non c'è una certezza di fare del bene in nessun modo qui, in una situazione di questo genere. Per cui bisognerà vedere, bisognerà spero che abbiano veramente tanta grazia.
Tanta grazia nel senso la grazia legale da parte, no, grazia nel senso che abbiano garbo, diciamo, leggerezza.
Sì.
Ah, in questo senso.
Sì,
okay,
sì,
okay.
In quel senso lì, sì.
Ok, volevo passare al mondiale. Ci hanno parlato di uno spogliatoio spaccato nella Germania, tutti imputati, fine di una generazione. Ecco, è la seconda volta che la Germania esce dal girone. In questo ci stanno un po' imitando i tedeschi. Similitudini e differenze con la crisi del nostro calcio. E ammesso che il calcio tedesco sia in crisi.
Beh, io comincerei ad ammetterlo che è in crisi. Nel senso che se non sei in difficoltà adesso che sei fuori da tutto, è difficile che tu trovi un altro momento migliore per esserlo. Sì, è una crisi anche che viene abbastanza da lontano. In questo momento c'è un calcio svogliato da parte dei tedeschi.
Calcio svogliato, in effetti è irriconoscibile questa squadra se comparata a quella per esempio che fece 7 gol al Brasile 8 anni fa. Sono cambiati tantissimi giocatori. La Germania ha già vissuto una crisi del genere, ne uscirono. C'è differenza tra come affrontano i tedeschi a livello di nazionale ma anche di sistema calcio questi momenti che capitano ogni tanto di crisi e da come invece l'affrontiamo noi, da come l'abbiamo affrontate noi, i nostri grandi vuoti.
Sì, sono d'accordo con te, nel senso che una gran parte della crisi della Germania, se intendiamo questo, è responsabilità della Germania, è invecchiata su se stessa la squadra. Non ci sono stati rinnovamenti, non sufficienti, i giovani sono importanti ma non fondamentali, gli altri lo sono ancora meno, ma è un momento che hanno passato tante squadre, questo tra cui la nostra, ma aspettarselo dalla Germania era difficile.
Anche perché loro di solito, proprio storicamente di solito, arrivano quasi sempre tra le prime quattro, per tantissimi mondiali consecutivi, quasi sempre in semifinale. C'è anche una novità che ci sta regalando questo mondiale, per alcuni però è una conferma. Questo gran bel Giappone, che ha battuto la Germania e ha battuto pure la Spagna, è la squadra da evitare agli ottavi di finale? O è il Marocco la vera mina vagante di questo mondiale?
Il Giappone è una squadra che ha giocato 112 partite ai mondiali, che noi la continuiamo a considerarla sempre una novità. Perché in parte lo è, ma lo è semplicemente perché appare da lontano. Quindi ci colpisce di più in qualunque cosa faccia. Però il Giappone è una squadra che in questi tornei dà tutto e spesso gli basta quanto dà. Insomma, è una squadra veramente tosta.
Ieri alla Spagna invece non è bastato l'apporto, almeno quello del primo tempo, una brutta ripresa giocata da quelli di Luis Enrique. Come si schiera nella polemica che hanno sollevato alcuni nel riferimento a un presunto biscotto per far fuori la Germania da parte degli spagnoli?
Ma no, no. Queste sono, mi sembrano fesserie, scusate.
Ma tra l'altro io concordo, direttore, quindi è un termine che io... Anche perché, no, proprio, ma sia per come è andata la partita, sia perché non avrebbe avuto nessun senso logico.
No, ma perché nessuno perde per mandare fuori gli altri.
Poi tra l'altro stava uscendo la Spagna a un certo punto, quando c'era il Costa Rica avanti, quindi cioè, nel senso sì, che tipo di biscotto è dove rischi tu di essere eliminato?
No, ma no, insomma gli spagnoli ti possono dire tante cose, ma non si abbassano a questi giochi. No, ieri hanno trovato una squadra molto importante, che li ha messi in grande imbarazzo e che ha rischiato di buttarli fuori realmente, altro che per far paura alla Germania. No.
A proposito di Spagna, Odriozola per la Roma, sembrerebbe essere lui il sostituto designato per l'addio oramai certo di Erik Karsdorp. Ecco, l'ex Fiorentina e Real Madrid, soprattutto in riferimento al suo essere ex Fiorentina, ma può essere l'uomo giusto per la Roma di Mourinho? Come lo vide al tempo nella formazione viola?
Odriozola è una gran bella metà di giocatore. È tutto quello che non è un difensore.
È un Cancelo riuscito a metà?
Beh, insomma, ha delle caratteristiche molto precise che
mancano alla Roma, quel tipo di caratteristiche, perché lei ha detto difensivamente, da quello che ho capito da questo suo commento,
no,
ma la Roma è mancata la propulsione in avanti dell'esterno, la propositività del gioco, essere avvolgenti.
Sì, ma le due cose si legano. Se tu propendi per attaccare, ma non sai difendere, il danno è a metà. Comunque Odriozola è un bel giocatore. Odriozola è un gran bel giocatore.
Potrebbe quindi far comodo alla
Roma. Farà bene.
Tornando alle gare di ieri, abbiamo titolato con un Lukaku smarrito. Si è mangiato l'impossibile contro la Croazia, il suo Belgio è fuori. Una stecca, diciamo, pressoché totale in Qatar per l'attaccante dell'Inter. Rischia di tornare intristito o riaffamato quando tornerà in seno all'Inter? Perché si è aperto un po' un fronte anche comune con Lautaro per quanto riguarda le pessime prestazioni viste al Mondiale.
Beh sì, non è che abbia fatto un gran Mondiale né lui né Lautaro, però insomma, restano due grandi giocatori, non dobbiamo buttarli via. Lukaku è uno che recupera lentamente dagli infortuni, è 100 kg. Insomma, questo è il suo peso, però insomma, che ci avrebbe messo del tempo lo sapevamo.
La generazione dorata, ecco, belga, è stata pompata un po' troppo dall'effetto ranking o dal fatto che alcuni giocatori con i club andassero veramente molto bene. È stato un bluff fino in fondo. Che commento possiamo dare a quella che viene definita da molti la fine di un'era, anche quella di Martinez in panchina, immaginiamo? La domanda consueta: che posto ha il Belgio in questa nella storia, questo tipo di Belgio? È un'incompiuta punto e basta?
Sì, è una gran bella incompiuta. Però ha avuto tante occasioni e le ha bruciate tutte. Quindi non credo che ci sia che ci siano grandi rimpianti. Era una gran bella generazione, questo sì.
Oh, ecco, sto controllando Corea del Sud, Portogallo, e non sta giocando nemmeno stavolta Leao, anche se la qualificazione è già in tasca, non è sicuro di giocare nemmeno Vlahovic stasera in Serbia-Svizzera. Ci scrivevano prima alcuni ascoltatori di come alcuni giocatori da noi considerati campioni proprio nella vetrina internazionale, quindi non solo nella Champions, anche nel Mondiale, rischiano per farci vedere la cartina di tornasole della mediocrità del nostro campionato. Leao e Vlahovic al Mondiale sono la cartina di tornasole della mediocrità del nostro campionato, forse assieme pure a Lukaku e Lautaro, o è esagerata come affermazione?
Sono la fotografia di una delusione, però non si può dire che siano bocciati, che bocciando loro bocciano il nostro campionato. Insomma, questo è andata male, come spesso gli sono andate male questo tipo di avventure. Lì è anche un problema di classe profonda, cioè di essere abituati a se stessi. Il Belgio non ha mai fatto l'abitudine a se stesso, però era una gran bella nazionale e lo resta anche.
Un'ultima intercettazione è uscita, una delle ultime, tra Paratici e Percassi, l'ha riportata la Gazzetta dello Sport. Parlavano di Romero, giocatore passato dalla Juve all'Atalanta e poi al Tottenham di Paratici. L'amministratore delegato dell'Atalanta accenna all'esistenza di una documentazione. Io quella lettera lì non potrò mai tirarla fuori, perché dovessimo andare in giudizio viene fuori che ho fatto falso in bilancio. C'è il timore diffuso, meglio, la sensazione di essere solo all'inizio, che questa sia veramente la punta dell'iceberg e che l'iceberg probabilmente coinvolgerà bene o male tanti e tanti altri. E che fare soprattutto? Cioè, con che tenore commentare quello che capiterà adesso?
Io credo che si debba distinguere, perché il calcio... che il calcio fosse un po' garibaldino lo sapevamo, ma insomma che si fosse a certi livelli non era certo, non era assodato.
Era nei sospetti più da incubo, diciamo.
Sì, lo si pensava, lo si sospettava. Però,
lo dicevamo già al tempo di Calciopoli, lo si pensava, lo si sospettava, ma non così fino in fondo. In questo c'è una similitudine con 16 anni fa?
Beh, certo, una similitudine, cioè il male si assomiglia sempre. Però, insomma, anche qui andrei cauto. Perché poi bisogna vedere quali sono i reati davvero. Il falso in bilancio è un reato serio, ma da cui ci si può difendere. Vediamo, onestamente la cosa è molto ingarbugliata. E la differenza con Calciopoli è che che la Juve si è incasinata da sola.
Ha detto pure di dirigenti stessi nelle intercettazioni, in effetti, ha detto lì a differenza di Calciopoli ci siamo fatti male e da soli. Altre intercettazioni coinvolgono Elkan e Agnelli, non gliele leggo perché farle commentare poi soltanto stralci e quattro parole, direttore, mi sembra pure riduttivo e poco interessante, avendo il piacere di avere lei in diretta. L'occhio dello storico però è quello di cui abbiamo bisogno un po' tutti per cogliere la temperatura della situazione. È la fine dell'era di Andrea Agnelli o è la fine dell'era degli Agnelli alla Juventus?
Beh, è la stessa cosa, perché ne è rimasto uno solo.
Un Elkan non è un Agnelli, quindi.
Chi?
Un Elkan. Non è un considerare comunque la famiglia.
Ma se noi parliamo della famiglia, la fine degli Agnelli dentro la Juve è rimasto soltanto Andrea.
Gianni Umberto Andrea, sì.
Però certamente non è un... non è un ballo liscio, è un, è una cosa che va incasinandosi tutti i giorni.
E direttore, prima di salutarla, questa è una mia curiosità personale riferita anche alla porzione della sua vita professionale molto a contatto con i calciatori, con la psiche dei calciatori. Ecco, un calciatore che sa di essere trovato con le mani dove non devono stare, a differenza di un dirigente, che tipo di approccio può avere, che tipo di reazione può avere un giocatore inquisito rispetto a un dirigente inquisito?
Di solito dovrebbe avere meno esperienza,
quindi essere un po' più istintivo.
Dovrebbe. E poi ci sono giocatori che sono anche astutissimi, però di solito l'età conta, il mestiere conta. Insomma, a questo punto delle cose non c'è una grande differenza. Tutti si rendono conto che la cosa è grossa.
E quindi poi vedremo anche sul campo come sarà in grado di reagire la Juventus. Lei l'ha detto, Max Allegri è l'uomo giusto al momento giusto, se non lui chi per provare a tessere una corazza attorno alla squadra. Direttore Mario Sconcerti, grazie mille per il tempo che ci ha dedicato, buon fine settimana, ci sentiamo presto, buon lavoro.
Ciao, ciao.
Siamo giunti al termine anche della puntata di Maracanà riferita al venerdì e quella che chiude il Maracanà dal lunedì al venerdì, ma come sapete lo ritroverete nel weekend. Ancora la musica con cui abbiamo aperto, sempre Olly e Benji, ci serve per salutare la regia di Andrea Magliocca, oggi illuminata come non mai, assieme naturalmente alla luce sempre riflettente di Gennaro Lapadula. Per le altre riflessioni vi rinvio direttamente a Piazza Affari, Lucio Marinucci, Cristiano e Cesarini, in ordine dal più giovane al meno giovane, ma alla voce più giovanile del nostro palinsesto vi terranno compagnia sino alle ore 20 con lo sottoscritto Alessandro Sticozzi. Ci ritroviamo domani dalle 16, sempre alle 20 sarò con Andrea Mollas a seguire il pomeriggio serata dei mondiali. Per ora da Maracanà è tutto, ma TMV Radio non ha finito, arriva Piazza Affari, restate incollati lì, non vi muovete, buona serata.